Sono una donna che ha il coraggio, l'energia e l'indipendenza che caratterizzano molte donne in quest'epoca.
Le parole appena citate sono quelle di una donna coraggiosa, pronta a sfidare le convenzioni per raggiungere i suoi obiettivi. La sua tenacia le ha permesso di affrontare storie che mettevano in luce questioni sociali importanti e ingiustizie. È conosciuta come una delle figure più influenti a cavallo tra il XIX secolo e i primi decenni del 1900 e si può assolutamente affermare che abbia inaugurato l'era del giornalismo investigativo, dimostrando di racchiudere in sé tante figure diverse, cambiando per sempre la percezione della donna nella sfera pubblica. Il suo nome di battesimo è Elizabeth Jane Cochrane, ma il mondo la conoscerà con lo pseudonimo di Nellie Bly.
Nellie Bly.
Ciao! Questo è Storie di donne nella storia, un podcast che dà voce alle donne del passato, mostrando persone ed eventi sotto una diversa prospettiva, voci dimenticate o volutamente silenziate. Sono Francesca e con me la storia si tinge di rosa. Nata in Pennsylvania il 5 maggio 1864, Elizabeth ha dovuto presto far fronte a problemi finanziari dati dalla morte del padre Michael e soprattutto dai numerosi fratelli con cui spartire l'eredità, ben 14. Dopo aver frequentato l'università locale per un trimestre, si trasferisce con la madre e due fratelli a Pittsburgh. Ha 15 anni e cerca lavoro per aiutare a sostenere la famiglia. Ma essendo femmina, incontra meno opportunità rispetto ai suoi fratelli, seppur meno istruiti di lei. Nel 1885, il Pittsburgh Dispatch pubblica un articolo intitolato «A cosa servono le donne?», in cui si delinea come le donne dovrebbero essere semplici casalinghe senza mancare di criticare il loro coinvolgimento nella forza lavoro. Sotto lo pseudonimo di Lonely Orphan Girl, Elizabeth invia una lettera all'editore del giornale, George Madden, discutendo i suoi pensieri su come le donne dovrebbero invece avere più opportunità a loro disposizione. L'editore ne rimane colpito e poco dopo pubblica un annuncio sul giornale in cui chiede all'anonimo autore di identificarsi. Certo non poteva aspettarsi la giovane donna che si presenta nel suo ufficio, eppure, capendo il potenziale di Elizabeth nella lettera scritta, la invita a lavorare per il Dispatch come giornalista per $5 alla settimana. Elizabeth Cochrane diventa Nellie Bly, pseudonimo preso da una canzone famosa dell'epoca. Nel 1884 è una delle poche giornaliste a intervistare l'avvocata e attivista per i diritti civili Belva Ann Lockwood, la prima donna a candidarsi alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. E ancora, quando la Pennsylvania decide di modificare le leggi sul matrimonio e sul divorzio, limitando la libertà delle donne, Nellie decide di opporsi pubblicamente, dando voce ad alcune donne che avevano divorziato. Con la fama, però, arrivano inevitabilmente anche i problemi. Gli industriali e il mondo della finanza iniziano a far pressioni sul giornale per censurare la penna della giovane giornalista. Nellie viene così invitata ad occuparsi di argomenti più frivoli, come il giardinaggio e la moda, finché nel 1886 non convince il suo direttore Madden a inviarla come corrispondente estera in Messico. Inizia a raccontare storie di povertà e corruzione del paese governato dal presidente Porfirio Díaz, fino a quando, proprio a causa delle sue inchieste, il governo messicano non decide di espellerla e lei è costretta a lasciare il paese e tornare negli Stati Uniti. Insoddisfatta degli incarichi che riceve, Nellie Bly inizia a cercare un giornale che le permetta di scrivere su argomenti più seri. Si trasferisce quindi a New York City, ma anche qui è estremamente difficile trovare lavoro come giornalista donna nel campo dominato dagli uomini. Determinata, nel 1887 fa irruzione nell'ufficio del New York World, uno dei principali quotidiani del paese, affermando di voler scrivere una storia sull'esperienza degli immigrati negli Stati Uniti. L'editore, niente meno che Joseph Pulitzer, colui che istituirà il famoso premio per il giornalismo, rifiuta quella storia, ma sfida Nelly a indagare sul reparto femminile di uno dei famosi manicomi di New York, Blackwell's Island. La nostra protagonista non solo accetta la sfida, ma decide di fingersi malata per ottenere l'ammissione al manicomio, così da poter esporre in prima persona come vengono curate le pazienti. Ogni dettaglio della sua inchiesta viene trascritto nella sua opera 10 giorni in un manicomio e originariamente viene pubblicata come una serie di articoli sul The World, per poi essere successivamente raccolta da Nelly stessa in un libro. La Bly si esercita addirittura a sembrare pazza davanti ad uno specchio a casa sua, aprendo gli occhi il più possibile e fissandoli senza battere ciglia. Inizia il suo incarico trasferendosi con l'identità di Nelly Brown alla casa per donne dove paga una stanza 30 centesimi a notte. Qui si mostra in atteggiamenti singolari che portano velocemente gli altri inquilini e la padrona di casa a crederla pazza, tanto da chiamare la polizia e far portare Nelly in un'aula di tribunale. Il giudice incaricato dichiara l'imputata pazza, facendola portare al Bellevue Hospital per ulteriori esami. Una volta determinata la pazzia, Nelly viene internata al manicomio di Blackwell's Island, dove si può dire che viene interrogata più che visitata dai medici. Le condizioni sono pessime e presto Nelly si rende conto che molte delle internate non sono per nulla pazze come i medici fanno credere. Vengono serviti pasti esigui che lasciano le pazienti affamate e all'interno del manicomio si soffre il freddo. I bagni sono ghiacciati e l'acqua nelle vasche non viene cambiata tra un paziente e l'altro, così come esiste solo un asciugamano per tutte. L'igiene è scarsissima, ci si può lavare solo una volta a settimana, mentre biancheria e indumenti vengono cambiati solo una volta al mese. Cosa per cui però si fa eccezione se una delle pazienti riceve una visita. In questo caso viene lavata e cambiata con abiti puliti per far sembrare la gestione del manicomio impeccabile.
Che cosa, tranne la tortura, può produrre la follia più di certi trattamenti? Prendete una donna sana fisicamente e mentalmente, rinchiudetela, tenetela inchiodata ad una panca per tutto il giorno, impeditele di comunicare, di muoversi, di ricevere notizie, fatele mangiare cose ignobili. In 2 mesi sprofonderà nella follia.
Nelly trascorre 10 giorni e 10 notti nel manicomio, raccogliendo quante più informazioni possibili sulle sue esperienze. Con il suo atto coraggioso e audace, ha cementato la sua eredità. 10 Days in the Madhouse fa rapidamente di Nelly una delle giornaliste più famose del paese e della storia. Il suo reportage sulla vita nel manicomio sciocca il pubblico, portando a maggiori finanziamenti per migliorare le condizioni nell'istituto. Inoltre, si può dire che il suo approccio pratico alla cronaca ha sviluppato quello che ora è chiamato giornalismo investigativo. Nelly non si ferma e continua a produrre regolarmente denunce sui mali di New York, come la corruzione nella legislatura statale, agenzie di collocamento senza scrupoli per i lavoratori domestici e il mercato nero per l'acquisto di neonati. Il suo approccio diretto, ma compassionevole, a questi problemi affascina il pubblico. Il successo di Nelly Bly raggiunge nuove vette nel 1889, quando decide di rivolgersi al suo editore chiedendogli di fare un viaggio attorno al mondo. L'idea le viene dal libro di recente pubblicazione Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Inizialmente il New York World ritiene che sia troppo pericoloso per una donna viaggiare da sola, ma dopo le proteste e minacce non poco velate di Nelly, questi le accorda il reportage. Ha solo pochi giorni per preparare e pianificare la sua avventura. Infila tutto quello che può in una borsetta e il 14 novembre parte per un viaggio di 28.000 miglia. La sua prima di molte tappe è Londra, in Inghilterra, dove incontra niente meno che l'autore Jules Verne e sua moglie. Attraversa poi molti paesi, tra cui l'Egitto, la Malesia, Singapore, Hong Kong, la Cina e San Francisco negli Stati Uniti. Racconta ogni dettaglio delle sue avventure e delle sue interazioni con la gente del posto. Trascorre ben 56 giorni, 12 ore e 41 minuti rigorosamente in viaggio e perde 15 giorni e 17 ore a causa dei ritardi vari. Ma il 25 gennaio 1890 Nellie Bly fa il suo arrivo a Jersey City, completando così la sua impresa. Gli aggiornamenti sul suo viaggio vengono pubblicati quotidianamente e l'intero paese segue la storia con il fiato sospeso. Il suo viaggio dura solo 72 giorni, stabilendo un nuovo record mondiale, che però durerà solo pochi mesi, finché non viene battuto dall'uomo d'affari George Francis Train, che lo completa in soli 67 giorni. Continuerà a pubblicare pezzi di giornalismo influenti, comprese interviste con personaggi di spicco come l'attivista e scrittrice anarchica Emma Goldman e il politico socialista e organizzatore sindacale Eugene Wood Debs. All'età di 30 anni, Nellie sposa il milionario industriale Robert Seaman, ritirandosi così dal giornalismo. Ma 10 anni dopo il marito muore. E nel 1903 diventa una donna d'affari di successo, in quanto brevetta una serie di invenzioni legate alla produzione di petrolio, molte delle quali sono in uso ancora oggi. E fornisce ai suoi dipendenti un buon ambiente di lavoro, dando priorità al loro benessere, fornendo prestazioni sanitarie e strutture ricreative. Tuttavia, non era così abile nel gestire le finanze dell'azienda. Infatti, fallirà. Anche a seguito di frodi da parte di questi stessi dipendenti. Dopo questa parentesi nel mondo industriale, Nellie torna al giornalismo e lo fa scrivendo della Women's Suffrage Parade nel 1913 a Washington. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914, Nellie Bly torna al giornalismo di inchiesta. È una delle pochissime reporter di guerra donna durante la guerra. È inviata dal New York Evening Journal sul fronte austriaco e Nellie racconta nei suoi articoli l'orrore della guerra, i volti terrorizzati con gli occhi scavati e la vita dei soldati nelle trincee, tra il fango, il freddo e i topi. Rientrata a New York, continua l'attività giornalistica collaborando per il New York Journal e mobilitandosi per trovare case a bambini orfani e sostenere donne rimaste vedove. Nellie Bly si spegne nel 1922, a 57 anni, per delle complicazioni legate ad una polmonite. Poche settimane prima di morire, lascia il suo epitaffio.
Non ho mai scritto una parola che non provenisse dal mio cuore, e mai lo farò.
In un tributo dopo la sua morte, l'acclamato direttore del giornale Arthur Brisbane ricordò Bly come il miglior reporter d'America. La storia di Nellie Bly è la storia di una donna, giornalista investigativa ed esploratrice da record, che ha trovato il coraggio di ribellarsi ad un sistema sessista e patriarcale, in cui le donne erano ancora relegate alla sfera domestica e all'accudimento della famiglia, dimostrando al mondo intero l'importanza dell'autodeterminazione femminile e contribuendo con il suo esempio personale al difficile cammino verso la parità di genere. A 101 anni dalla sua morte, quella di Nellie Bly resta una storia esemplare. La storia di una donna nella storia.
La storia di una donna nella storia.
Anche questa volta siamo giunti al termine dell'episodio. e come sempre in descrizione troverete il mio link d'affiliazione Amazon che vi indirizzerà alla mia lista di consigli librosi inerenti alla donna che vi ho appena presentato. Vi invito inoltre a seguirmi sui social con lo pseudonimo di Lady Fra. Io sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!